mezzo, se no stiamo qui tutta la sera. Ho rilevato insieme a Francesco e a Cristiano, che sono stati i miei soci di lunga data, e per 6 anni abbondanti ho gestito quello che era un po' il Toculca, quello storico di essere la discoteca dove ha iniziato Lorenzo, quindi con un pellegrinaggio anche importante di tanti amanti che venivano a vedere il luogo di culto.
Sì, un luogo con un background eccezionale, questo.
E l'estate che ti riferisci, 94-95 più o meno?
No, l'estate che mi riferisco
del Crocodile
è 97-98.
Ah, ok.
Sì, quarta, quinta superiore, sì, non so.
Sì, insomma.
Sì, da lì poi dopo sono andate mille cose in catena, perché da lì Dolce Verde ho conosciuto il direttore artistico che mi ha portato un po' in giro, e poi Riccione, Ecos, Tenax, e finché poi con 2 dischi che ho fatto nel 2007 sono arrivato a Ibiza, allo Space e a Zoo Project. E da lì in poi è storia recente.
Sì, ora Federico giustamente ci ha fatto un po' il riassunto, ma la galoppata è stata molto intensa, Federico, no? È stata molto molto intensa. Cioè, stata.
Fine, se ci pensi bene, no.
Fede, te più o meno in un'annata normale, non come questi ultimi 2 anni sicuro, quante serate facevi? Quante ne fai di solito in media?
Ma guarda, mediamente l'inverno fai 2 serate a settimana.
Okay.
Perché le grandi situazioni infrasettimanali, invernali, non ce n'è. Sabato, sempre. Una volta c'è il venerdì, una volta c'è la domenica. Possono essere 3 alla settimana, ma generalmente sono mediamente 2. L'estate, se prendi il mese d'agosto, ti capita anche di fare l'amplen 20-21. Ma sai, d'estate la gente è in ferie. Io ti faccio un esempio: il muretto di Jesolo, posto famosissimo dagli anni 60, credo che sia nato negli anni 60, non se non sbaglio nel 68, aveva una serata dove io ero resident, che era il mercoledì, che è durata per tantissimi anni, che era tuttora in voga, e la faceva prima della pandemia, la faceva Albertino. Sì, avevano invertito la domenica che faceva Alberto con il mercoledì, la serata dell'Ecos Ford d'estate era lunedì, per cui riesce a fare lunedì a Riccione, mercoledì a Jesolo, venerdì, sabato e domenica un po' dappertutto. L'estate diventa un tempo pieno praticamente.
Certo. Va bene, noi ora però riportiamo un po' con la musica, anche perché il prossimo disco l'ha portato appunto, è una scelta di Fede, che tra l'altro molti di voi, siccome lo conoscono come DJ di musica prettamente house, techno, però la storia di Federico parte
un'anima nera,
sì,
black.
Parte da molto lontano. Io me lo ricordo perché ogni volta che chiudeva le serate al Root, lui lavorava, si metteva lì a mettere i dischi, io facevo le 4 con lui, ascoltare la musica era tutta un'altra cosa rispetto a quella che mette adesso, e si capisce che la base sua, comunque sia la passione sua, viene da molto più lontano. Adesso ci ascoltiamo un disco dei fantastici Parliament. Danny, lo vuoi lanciare te? È facile.
Sì, dai. Mothership Connection, Star Child.
Well, all right. Star Child, citizens of the universe, recording angels. We have returned to claim the pyramid. Partying on the mothership, I am the mothership connection. Getting down in 3D, light year grooving. All right, hear the noise, ain't nobody but me and the boy. Get down. Put a glide in your stride and a dip in your hip and come on to the mothership. Loose boot, doing the bump. Hustle on over here. This far. Mothership Connection.
defund the bomb. Let me put on my sunglasses here so I can see what I'm doing. I bring forth to you the good time on the mothership. Are you here? Say, fella. Doing it in 3D. So good is good to me.
Child, direttamente dal 1975, grandissimi Parliament Funkadelic. Ovviamente stiamo parlando con Federico e Danny di questo movimento, il P-Funk, no? Che ormai era ha segnato praticamente un'epoca e poi appunto si riflette nelle generazioni successive, come è successo con Federico, con tanti altri appassionati di musica che un qualcosa lasciano, no? Perché Federico questo disco qua?
Ma guarda, questo è il... per quello che riguarda la musica, pur non essendo un disco veloce, pur non essendo un disco palesemente ballereccio, questo è il brodo primordiale. Qui dentro c'è tutto. Se senti pezzo per pezzo questo disco, senti le batterie che poi hanno caratterizzato tutto il funk, senti, c'è un sintetizzatore che usa Jamiroquai, forse l'ha fatto diventare famoso lui, ma se lo senti alla fine del disco a tre quarti c'è questo intervento che durerà 5 secondi di questo synth proprio con quel suono lì. C'è il chitarrista funk che tocca meno la chitarra della storia, perché il funk è fatto di chitarra, lui suonerà 5 note in tutto il disco, ma quelle lì, certo. Quelle lì che poi riconosci da tutte le parti, è la... Il supermercato della musica, cioè vai, compri elementi che poi riusi per tante cose.
Noi ne abbiamo parlato spesso qua, perché comunque è un programma che si dedica molto a questa tipologia di musica e a questi anni soprattutto. Una volta in questo filone qua, nel funk, ma dove c'erano le grandi orchestre, perché c'erano gruppi con tantissimi musicisti, mi ricordo Earth, Wind & Fire, Kool & The Gang, insomma lì erano musicisti. Era bello perché uno che ascolta intensamente il disco, il brano, si rende conto di tutti gli strumenti che ci sono, no? Se fai attenzione, cosa che oggi è difficile, oggi è impossibile.
Il funk, il soul, la musica nera in generale, poi era fatta di alchimia. C'è un esempio che io porto sempre, c'è un live di George Benson a Montreux,
1976,
possibilissimo. Il brano è Feel Like Making Love, un disco famosissimo. In quel live lì inizia prima la sezione ritmica, uno alla volta, e quando li senti dici: ma questi che fanno? Sono ognuno per conto suo, completamente fuori tempo, completamente fuori quantize. Via via che ne entra uno, si legano. Si legano, capito? Quindi
era anche improvvisazione,
l'alchimia, cioè il generare qualcosa di preciso da tanti elementi completamente scomposti, non è matematica, è emozionale.
Danny, vogliamo anche ricordare le frequenze?
Sì, te lo sto per chiedere.
Lo stai per ricordare, vai.
Sì. Allora, le frequenze 88.4, 92.8, poi abbiamo il sito www.radioincontri.org. Poi abbiamo l'applicazione TuneIn per smartphone per ascoltare il programma e la nostra stazione radio. E poi abbiamo le pagine sia della radio, Radio Incontri in Blu, parlo di Facebook, e la pagina dei Boogie Night Entertainment, per interagire con noi.
Perfetto, perfetto. Io devo fare un salutone al mitico Angelo Marco Menci, il nostro amico, e a tutti i clienti del caffè La Saletta, che sicuramente ci staranno ascoltando, si gusteranno un aperitivo in questo momento, e noi siamo appunto sempre belli caldi con della musica da per colorare la giornata.
Noi accompagniamo le giornate.
Bene, allora andiamo avanti con la musica, che poi abbiamo tante tante notizie con il nostro Federico. Adesso ci ascoltiamo I Wanna Do The Do, 1975, il mitico Bobby Rush.
I wanna boogie, y'all. Come on, come on, y'all. Let's boogie. Wow, wow, wow. Tell the Iron Man sound. Tonight we're gonna jam. We're gonna have a ball down at that dance hall. We're gonna get down all night long. All night long. I said all night. Thank you.
con un altro funkettone, il mitico Bobby Rush, I Wanna Do The Do, 1975. Noi siamo sempre sul pezzo, Danny, eh?
Sì,
no. Hai anche qualche curiosità sull'accadde oggi o oggi non l'hai portato?
No, ci sono, no,
perché noi abbiamo anche la rubrichetta di Danny che è molto culturale e noi siamo qui proprio...
È molto culturale. Poi a proposito si può dire... aspetta,
senti,
ecco.
Senti che sound che ti mette il regista.
Anche meno, eh. Allora, nel 1977 oggi, con una grande festa inaugurale, apre a New York la discoteca Studio 54. Quindi,
grande, lo sapevo che trovavi qualcosa, visto che oggi c'era Federico.
E praticamente erano vecchi studi televisivi della CBS. I lavori per realizzare la discoteca a $400,000 dell'epoca, probabilmente era una bella cifra, e comunque la casa della disco music praticamente.
Eh sì,
tu ci sei stato poi davanti?
Io sono stato, no, sono anche entrato dentro.
Ah, sei anche entrato?
Sì, sì.
Ah.
Vabbè, per me io sono cresciuto con quella roba là, per me è stata un'emozione unica. Federico, cosa daresti per suonare in un luogo tipo lo Studio 54? Ma ci avrai suonato, sì, in un luogo simile. in tutti i tuoi tour, insomma, tutte le tue serate, qualcosa di simile l'ho trovato, stravagante come quello, no?
Guardate, devo dire che negli ultimi anni soprattutto sono stato abbastanza fortunato, nel senso che i locali dove avrei voluto suonare da bambino, quelli che ancora ci sono, fortunatamente il piede dentro l'ho messo quasi su tutti, sì.
Ah sì?
Fantastico. Sì, sì, sì.
Senti, ma quindi noi stavamo dicendo poco fa che le tue basi comunque sono partite dal, possiamo dire, dalla musica nera?
Senza dubbio.
Perché io proprio ho questo ricordo che quando a fine serata chiudevi, si rimaneva giù, ascoltava la musica, mettevi la tua selezione di dischi, era tutta roba disco, funk, tutta roba molto molto vecchia. Quindi com'è nata questa evoluzione poi?
È innata, non è nata, perché la stessa cosa che hai te, a te non ti piace nemmeno un disco, te sei nato nell'81, non ti piace nemmeno un disco dall'81 poi, quindi non è una cosa che è nata quando è uscito un gruppo, è una cosa che ce l'hai, quindi sì. O credi nella reincarnazione oppure veramente il tuo gusto ti porta a ascoltare quelle cose lì. A me piace tantissima roba, e con un percorso chiamiamolo culturale, formativo, completamente casuale. Sono arrivato tardissimo al rock, ho capito tardi il grunge, quando, per assurdo, quando ero ragazzino io il grunge era la musica del momento. Ecco, diciamo così, la musica del momento mi ha sempre fatto cagare.
Niente proprio.
Sì, volevo usare un'altra parola, un quarto d'ora, no, che biascico, cincischio, come si dice a Cortona, ma non ce la faccio, è proprio l'unica parola giusta per quello lì, ma proprio perché è del momento. Poi magari il momento passa e la riascolti, c'era del buono della musica che lì per lì, capito? Quando l'ascoltano tutti, c'è qualcosa, c'è un indizio che generalmente sbagli poco, però ci son poche le cose da salvare della musica del momento, di quel momento. Però poi ci sono delle grandi cose che rimangono fuori. A me piace tantissimo il funk, mi piace tantissimo il soul, la musica, piace tantissimo il rock. Io ci sono arrivato tardi, veramente tardi, cioè dopo i 30. E piace tantissimo anche tanta musica metropolitana che all'inizio doveva essere mia e io ho un po' ignorato a favore della musica black, del funk, delle cose 60-70, quando era il momento, negli anni 80-90, che io ho avuto accesso alla musica anagraficamente, eccetera. Ho ignorato la musica del momento per quella che era già cult, che era già cult. Quindi il mio percorso è abbastanza random.
Sì, vabbè, ma comunque poi diciamo che
poi prendo delle cantonate, io cioè, mettevo un CD in macchina e lo tenevo dentro 4 mesi.
Diventa proprio
la... successo così, ci sono degli album Songs in the Key of Life di Steve Wonder, è stato dentro finché a un certo punto ha detto basta al CD, si è deteriorato.
Ti ha squagliato nel lettore.
Ma per assurdo anche della musica opposta a quella lì, come Odyssey di Fischer Spooner, che è un album che con la musica nera non c'entra niente, perché è teutonico, sì. Cioè, se vogliamo, pur non essendo tedeschi, ma è un album completamente quadrato, è rimasto almeno 3-4 mesi di nuovo dentro il CD. Se lo toglievo ne mettevo un altro, poi dopo questa cosa qui me l'ha fatta i radio, e quello che me lo sta facendo negli ultimi anni sono i radio.
Sì, certo. Un gruppo leggendario, una band, i Radiohead, Danny, no? Sì. L'abbiamo messo noi qualche
Tom
volta.
York, una mente funambolica.
Sì. E senti, la collaborazione, che poi credo sia stata importante per te anche a livello professionale, con il Planet Funk.
È nata tramite Alex Neri. Io suonavo al Dog Show a Bologna, suonavo, si dice così, mettevo i dischi, perché poi dopo suonare abbiamo suonato, ci arrivo dopo. Mettevo i dischi al Dog Show a Bologna insieme a Alex. Alex ha 10 anni, secchi più di me, quindi facevo l'apertura alle serate sue. Poi dopo serviva un tecnico di studio, tutto fare a Firenze, era nel 2007, mi sono spostato a Firenze, ho cominciato a lavorare in studio con loro, abbiamo fatto un tour insieme da DJ e alla fine di quel tour lì stavamo lavorando in studio all'album di Planet Funk, quando abbiamo visto che quell'album lì, che poi era un riedit di album vecchi più tre inediti, si prestava più a un setup elettronico invece di portare il batterista vero, ho cominciato io a fare le batterie elettroniche di Planet Funk. Per 2 anni è stato in quel modo, poi dopo è rientrato anche il batterista, ma non abbiamo tolto la parte elettronica, quindi fino a l'anno prima del Covid, che abbiamo fatto anche un festival a Kiev, sono rimasto nella formazione live per tanto tempo. Lì suoni.
Sì.
Lì rischi di sbagliare, lì ti trema le gambe quando sali nel palco, lì se sbagli per 5, perché siamo in 5 nel palco, quindi
sì.
Per cui è un po' più chiaramente più stimolante, dà anche una soddisfazione diversa.
Ma insomma, a livello professionale, ma penso anche culturale, arricchisce molto, no? Il profilo, no? Del DJ, in questo caso di te.
Diciamo che dopo che hai fatto un festival come la Liberty Parade in Romania, come l'MTV Day che abbiamo fatto a Bari con Moby, come è quando torni a mettere i dischi nel locale, lo prendi di tacco.
Mi sembra giusto. Bene, grande Fede. Allora andiamo avanti con la nostra fantastica carrellata musicale. Anche questo disco l'ha portato Federico, è un altro, vabbè, ne ha proposti due subito così, in pianta stabile.
Il babbo del funk.
Sì, insieme, insomma, cioè, se la giocano insieme a quello che abbiamo ascoltato poco fa. Ci ascoltiamo James Brown, Get Up Off That Thing, 1970. Ladies and Gentlemen, Boogie Nights.
Get up off of that thing and dance to do, you better. Get up off of that thing and dance to do, say it now. Get up off of that thing and dance to do, you better. Get up off of that thing and try to release that pressure. Get up off of that thing and shake to do, you better. Get up off of that thing and shake to do, say it now. Get up off of that thing and shake to do, you better. Get up off of that thing.
Grandissimo JB, James Brown, anche questo non poteva non far parte della scuderia personale di dischi di Federico. Federico, James Brown,
come ti dicevo prima, se parli a mente, James Brown sono il brano primordiale e il Big Bang. succede tutto lì, dalle ballate, dalle cose morbide, a un certo punto arrivano questi due pazzi scatenati, cantanti, ballerini, showman, frontman, catalizzatori e talent scout, perché poi Michael Jackson e Prince sono stati appoggiati e lanciati da loro, non solo ispirati, per cui hanno contribuito proprio attivamente al movimento, non passivamente creando suoni che sono stati copiati, hanno proprio...
Sicuramente, ma
sai, scegliere 6 dischi è veramente difficile, già 60 si fa male, ce ne vorrebbe 600.
Ti avevo scritto un messaggio, mandami 6 di alcuni, insomma, dei dischi che ti hanno un po' formato, forgiato in qualche modo, ma mi veniva da ridere perché lui, capirai,
ho cercato di racchiudere un po', di fare uno storyboard come se fosse un film dove fai un percorso e metti dentro quelli che a un certo punto hanno fatto una cosa particolare. Ho cercato di dargli una sequenza, almeno.
Senti, ma io sono sempre stato curioso di questa cosa qua, cioè il DJ secondo te, come la vedete, dovrebbe cominciare prendendo confidenza con il vinile, oppure, cioè, è un passaggio fondamentale questo, oppure no, oppure uno può anche iniziare tranquillamente direttamente con appunto in digitale?
Ma guarda, io non sono l'artista. Se pensi che il DJ al tempo, che non era considerato musicista, che non era considerato una figura della musica, che poi di fatto magari non lo era nemmeno, però era già un innovatore il fatto che il disco girava un po' in avanti, un po' indietro, che veniva messo un disco sopra l'altro, cosa che prima era una bestemmia, era già di per sé un innovatore, anche quando il supporto era lo stesso magari degli altri. Se vuoi ti dico come la penso adesso, cioè, a me, se riesci a farmi godere nella pista, puoi suonare anche con l'iPhone. non mi interessa, cioè, fermare il progresso sarebbe una cosa assurda, cioè, comunque sia dei strumenti che hanno caratterizzato il DJ ci sono, nonostante uno pensa che non ci siano, ma il campionatore, che è un registratore, di fatto è stato usato come uno strumento. L'ingegnere che ha pensato la 909, che è la batteria un po' forse più famosa della storia della musica club moderna, era un giapponese che aveva studiato questa batteria per accompagnare i chitarristi in camera. Cioè, devi fare esercizio con la chitarra, studi una macchinetta che faccia la batteria d'accompagnamento, invece di usare il metronomo fai dei pattern ritmici per allenarti sopra. In un'intervista poco prima della morte, anni dopo, decenni dopo, ha detto: io mai avrei pensato che uno strumento che io avevo concepito non come uno strumento ma come un accompagnamento, potesse diventare uno strumento lead. Ci sono brani di musica house, techno, fatti solo di 909. Il basso veniva fatto con i tom, delle cose venivano fatte con le risonanze dei piatti, per cui c'è una ricerca lì dietro, come c'è adesso con l'elettronica. L'elettronica ti permette di generare dei suoni che altrimenti non sono creabili, diciamo così.
Certo, sì. Il progresso comunque è fondamentale, soprattutto anche sulla musica, no?
Ma sarebbe come andare in giro col Calesse ora, suonare solo quei le macchine ci sono, usiamole, cerchiamo di usarle bene, ma vedi. Poi sono state anche fatte delle macchine tipo la Duna, che magari era meglio il Calesse, però.
Danny, a te hai qualche curiosità da chiedere al nostro mitico Federico?
Sì, volevo chiedere la vita di un DJ resident, come procede a livello proprio lavorativo, insomma.
Allora, fare il resident, che per assurdo tutti vedono come la figura di inizio, quindi quella più scontata, che è senza dubbio quella più difficile, perché tu hai tutte le settimane lo stesso pubblico da accontentare. Quindi se quando vai in giro ti crei magari un set dove lo aggiorni volta per volta, ma ritocchi uno schema provato, preparato, che sai che funziona, il resident deve fidelizzare il cliente, devi cambiare per non diventare noioso, ma non cambiare troppo per non perdere la natura della serata, del locale. Cioè, c'è quasi più lavoro nella preparazione del set del padrone di casa che in quella dell'ospite.
Eh sì, quindi diciamo è abbastanza impegnativo.
È come fare un programma a radio: se vai ospite una volta racconti le tue cose, ma quando sei tutti i giorni in radio, 2 ore al giorno, 3 ore al giorno, c'è un lavoro da fare di ricerca della notizia del momento, delle notizie storiche, cenni storici nei dischi, per rimanere interessante, certo, per il tuo pubblico, e non puoi saltare, diciamo così, di palo in frasca, altrimenti non fidelizzi mai una fascia di pubblico. Quindi devi essere simile e non uguale.
Però a livello professionale è un bel traguardo diventare DJ resident in un locale magari famoso, insomma.
Sai, alla fine una bandiera che porti è importante. Se sì, pensi a tanti grandi DJ della storia, si sono mossi molto poco. Larry Levan, che è sicuramente in quello che fate voi nel programma qua, il DJ, a parte anagraficamente molto presto, quindi ha avuto poco tempo di farlo, ma era il DJ del Paradise Garage. Volevi sentire lui, andavi lì.
Sì, è vero. È stato un innovatore per quanto riguarda il mix, no? Di dischi, però
lì si parla anche poco di dischi, perché il giradischi era una tecnologia relativamente nuova per quel tipo di musica. I dischi c'erano, ma quello che faceva lui era prendere i nastri, i tape delle registrazioni delle cose funk, delle cose soul, e elaborare i nastri, mescolare i nastri, che era una cosa tecnicamente forse ancora più difficile, sicuramente ancora più difficile, soprattutto quando fai una cosa che non ha fatto nessuno. Quando vai a fare una cosa che l'hai inventata te, gli altri ti guardano e cercano di capire, comunque sia se la fai anche te arrivi secondo, quindi
sì, decisamente. Bene, allora, proprio perché Federico ha citato il grande Larry Levan, adesso ci ascoltiamo un disco che andava molto in voga fine anni 70 e primi anni 80. Ci ascoltiamo Edna Holt, Serious Space Party.
Space party. Fun.
Vabbè, ma questo era un discone da anche un po' da struscio, Danny, no?
Sì, qui...
E tu ci hai pensato subito.
Qui sculettamente anche.
Serious Serious Space Party, 1981, Edna Holt. Questo era uno dei dischi che andava molto di voga appunto nei club, come diceva Federico, ad esempio tipo il Paradise Garage oppure il The Loft, no? Del mitico Mancuso, Dave Mancuso, altro grande DJ, che Federico sicuramente conoscerà, eh? Questi sono stati i padri, no? I padri fondatori forse di uno stile, di una
professione. In maniera completamente diversa, perché uno clamorosamente tecnico con i nastri, come dicevamo prima, e l'altro invece un selector, ma Mancuso disco. Staccare bene una cosa dall'altro, scegliere il disco giusto per il momento giusto è un po' quello che, che poi è la funzione principale del DJ.
Senti, Fede, te hai calcato tanti, ci raccontavi poco fa, tanti festival, insomma, tante situazioni, addirittura hai da poco anche suonato in montagna. Ecco, raccontaci questa esperienza che deve essere stata incredibile, no?
Ma guarda, allora, la montagna è nata così, tramite la Proloco di Livigno, che si chiama Livigno, la società degli albergatori. E dei locali di Livigno, organizziamo un festival, ormai sono passati 2 anni, si chiamava Ralph on Snow, insieme a Ralph ovviamente, che in una serie di eventi che fa, uno al mare, uno in montagna, uno sulla spiaggia, insomma fa diverse cose, e troviamo un bellissimo feeling con i ragazzi di Livigno, che saluto, e la pandemia ci porta a fare delle scelte diverse per l'estate scorsa, quindi non potevamo mettere musica per il pubblico, non potevamo far ballare la gente, e allora abbiamo deciso di creare un'esperienza che fosse legata alla musica, quindi insieme a chef di serie A, c'era Enoteca Pinchiorri dentro, c'erano eccellenze della cucina, artisti, pittori, c'erano cantine importanti della Valtellina e non, c'erano delle aziende del Chianti veramente interessanti come concetto, non solo come prodotto.
Format nuovo.
Praticamente chi comprava il pacchetto veniva a Livigno e in microgruppi, come era possibile fare l'anno scorso, godeva di tutte le attività che offre Livigno, quindi passeggiata in montagna, hiking, canoa nel lago, bici elettrica, parapendio, downhill, dove io mi sono rotto tutto come avevo predetto a quelli che hanno insistito tanto per farmelo fare. C'erano tante attività della montagna legate alla sera a tante altre attività, come la visita del casificio oppure lo show cooking. Missoni è venuto a fare uno show cooking, hanno fatto questo Missoni cookbook interessante, Francesco Maccapani bravissimo a generare idee, ha scritto questo libro con le ricette di famiglia, è venuto a illustrare alcune delle ricette. C'erano tantissime attività da fare. Io di mio ho portato il mio studio di registrazione in una baita a 2300 metri e abbiamo invitato tanti artisti, amici e non, per creare contenuti insieme e per dare al pubblico l'esperienza della vita di studio invece che quella del locale, che era impossibile. Quindi c'è stato Dave Morales, c'è stato Saturnino, c'è stato una miriade di DJ amici e non, c'è stata la crew di Cocoon tedesca, che sono eccellenza nell'ideazione delle feste dell'era moderna. Abbiamo passato insieme 2 mesi dove abbiamo sperimentato tante cose, abbiamo registrato anche tantissimo materiale, dove abbiamo offerto al pubblico una cosa che ti dico purtroppo da una parte, perché la causa è stata una disgrazia, perché nasce da una pandemia, ma abbiamo deciso di riproporla. Chiaramente non la riproporremo per 2 mesi, ma stiamo lavorando sull'edizione di quest'estate, dove per qualche settimana riproporremo in un format, spero più allargato, quella che è stata l'idea vincente nostra dell'anno scorso. Abbiamo fatto una compilation per beneficenza, dove ognuno degli artisti ha donato un brano ambient all'associazione di Livigno. C'è questo CD che si chiama Experience Compilation, che è in vendita online e in tutte le attività di Livigno che hanno aderito, per finanziare un'associazione di Livigno che aiuta i bambini disabili.
Ma che mi sembra un'ottima, un
spazio
idea.
Anche alla solidarietà unita.
Sì. Quando tanti artisti poi diciamo hanno, ecco, si uniscono le forze per fare un qualcosa del genere, sempre stimolante, sempre bello. E senti, invece un festival, o comunque sia il momento che ti ha dato più soddisfazione, da quando suoni, che veramente dici io ero lì, c'ero, suonavo, che te lo ricorderai,
allora,
per sempre.
Sì, tolgo Tomorrowland, che per me non è nemmeno un festival, è
un altro pianeta,
è una città di musica, una città fatta di musica, che sta lì per 2 settimane. C'è stato un festival che abbiamo fatto, organizzato con i ragazzi con cui lavoro a Ibiza di Zoo Project, e l'abbiamo fatto nella foresta del Donington Park, dove fanno la Formula 1, all'interno dell'autodromo dentro c'è un bosco. Abbiamo usato questa parte del bosco, che viene usata anche una volta l'anno per un festival rock. Abbiamo inventato questo festival dance di tutte le razze, quindi c'erano sale per tutti i gusti. E il direttore, per sorpresa, mi ha fatto chiudere il main stage dopo Grandmaster Flash. E non me l'ha detto finché non sono arrivato.
Ti sarei commosso?
No, sì, perché la line up era pubblicata, sapevo che c'era, ma non sapevo che avrei chiuso dopo di lui. Quindi mi sono commosso, l'ho abbracciato. Non iniziava a suonare, detto, no. Cioè, dopo di lui, no, aspettiamo un attimo. Perché...
insomma,
facciamo riposare le orecchie all'ambiente e poi.
E poi mi raccontavi che la Master Flash fa un set veramente breve, no? Abbastanza breve.
Fa un set breve perché il suo è un rush, non è una maratona come i set nostri, dove devi intrattenere la gente per tanto tempo. Lui suona 1 ora e 20, mi pare, ma mette, non lo so, credo abbia avuto una playlist di 90 dischi.
Madonna.
Scratch e cambio, scratch e cambio, scratch e cambio. Ritornello, è una cosa opposta a quella che facciamo noi adesso, ma ti fa vedere il perché lui è il creatore e il se vogliamo l'istituzione di quello che è il rap e tutta la musica metropolitana, l'hip hop,
sì.
quello che nasce dal Bronx.
Eh sì. Bene, andiamo avanti sempre con la nostra musica, la musica di Fede, di Federico. Adesso c'è un classicone, Danny. Quante volte abbiamo ascoltato in radio a Boogie Nights?
Questo.
Quindi chi ci ascoltiamo?
Superstition, Stevie Wonder.
Questa la dedichiamo all'amico che non c'è più, purtroppo. È stato un collega anche di Radio Incontri, ma è stato uno dei padri fondatori di Radio Foxys, il mitico Enzo Moretti. E c'è una cosa divertente a proposito di questo disco, che lui non lo sopportava più, Superstition, perché era la canzone più richiesta sia a Radio Foxys che al Foxys Club, no? Durante la discoteca, appunto, cortonese, dagli americani. E mi diceva: basta, ti prego, eliminano dall'archivio della radio, perché non lo posso. Invece noi glielo dedichiamo, perché
io ce l'ho messo apposta.
Ci starà ascoltando il nostro grande Enzo.
Yeah.
Superstition, 1972, il mitologico Stevie Wonder, uno dei nostri preferiti, uno dei nostri
quindi nel nostro pantheon.
Eh sì, grandissimo Stevie Wonder. Tra l'altro qualche anno fa,
poi tra l'altro uno dei pochi viventi.
Eh sì, è vero. Qualche anno fa facemmo qui una monografia su Stevie Wonder di 2 ore, ma ovviamente in 2 ore non puoi, però insomma.
Sì, potresti far radio Stevie Wonder, cioè con la musica di Stevie Wonder potresti fare una radio che fa solo.
Si sì, ha fatto lui. Degli album leggendari, comunque sia, e per noi è sempre un motivo di orgoglio.
La cosa ascoltare. Incredibile di Stevie Wonder è che vai a cercare 10 Superstition e ci sono 10 Superstition diverse, cioè, con qualcuna video dei primi, c'è cioè Live di Sesame Street dove lui capisci come suona il clavinet, lui praticamente prende a schiaffi questo clavinet perché lo vedi che batte con le mani, che sembra sai quei tastieristi finti da piano bar,
sì.
Lui lo fa veramente, però
comunque un artista leggendario, sì, tanto sì. Polistrumentista nonostante la cecità, quindi incredibile,
credo che proprio in questo pezzo di Superstition sogna anche la batteria. Proprio,
sì, lui è.
Se guardi le varie versioni, suona tutto. È per quello che ti dicevo, è interessante guardare come è. Sul Live di Sesame Street suona il clavinet in una maniera che quando lo guardi dici: non è possibile che riesca a beccare le note.
Non vedente,
perché, sì, cioè, lo suona come uno potrebbe suonare una congas, con quella gestualità lì.
Sì. Senti Fede, siccome non tutti, tra l'altro non tutti i DJ, anzi veramente diciamo pochi, fanno anche composizioni, no? Personali, quindi registrano, producono. Te quando hai cominciato?
Parallelamente a quando facevo il DJ. Quando ho iniziato a fare il DJ, a me piaceva la musica, sì, perché mi piacevano gli strumenti. Ho studiato un pochino di chitarra, un pochino di basso, un pochino di batteria anche in una scuola di musica. Praticamente ho imparato a strimperlarli tutti senza imparare a suonarne nessuno.
Però un'infarinatura su tutti gli strumenti,
soprattutto a capire il funzionamento degli strumenti e come scrivere anche delle partiture per poi andare in studio e fare tutto da me, o almeno spiegare al musicista che veniva di turno cosa volevo per avere un'idea. Ho iniziato quando non c'erano gli strumenti virtuali, quindi se pensi il primo disco che ho fatto insieme a Roberto Manfreda, tra l'altro
grande Roby,
e Roberto suona il mandolino su quel disco, suona chitarra e mandolino. Grazie. Che poi Roberto è il mandolinista di Serenata Rap,
quindi
alla fine il basso di quel disco lì lo suona Maurizio Colori, che è il bassista di Claudio Simonetti Horror Project, che era il padrone dello studio dove ho registrato il primo disco, a Castiglione del Lago.
Ah, ma senti.
Come si chiamava il gruppo di Simonetti? I Goblin.
Credo. I Goblin, ma ti rendi conto? I mitici Goblin. Sì. Tra l'altro c'ho qualche disco di Goblin.
Sapevi che il bassista è di Castiglione del Lago?
No. Non lo sapevo.
Vedi?
Non lo sapevo. Tra l'altro i Goblin sono quelli che hanno fatto la colonna sonora...
Profondo Rossi.
Sì. Dare argento, sì.
Claudio Simonetti Horror Project era tutto il progetto.
Quindi insomma, ha cominciato prestissimo, da subito a comporre, a produrre insomma musica tua personale. Quanti dischi hai fatto? Quanti dischi hai prodotto?
Usciti, prodotti miei a nome mio, credo. L'ho contati da poco, perché ho dovuto rifare un inventario dalla SIAE per il collector internazionale. 106 più i remix, più, ma sai, sono singoli, quindi spalmati su
sì,
tanto tempo,
tanti
sono
anni.
Tantissimi, non sono 106 album, sono.
E tutti più o meno tutti con stile musicale house, techno, sì.
Prevalentemente, ma ho fatto anche delle cose più ambient, un po' più chill out. Comunque sì, tutte nello spettro della musica elettronica. I primi ho iniziato a fare dischi e jazz.
Ah.
I primi dischi erano acid jazz, che comunque in quel tempo lì rientravano nello spettro della musica club. C'è stata quella moda dei Buddha Bar, c'è stata quella moda,
claro,
di Costes, quindi erano
la cocktail music,
che poi nel mio caso sì, era quasi una deformazione. Insomma, tipo nel mangia e bevi, nel succo di frutto c'è il suono e bevi.
Vabbè, Dani, hai qualche altra curiosità o andiamo con la musica?
Andiamo con la musica, dopo ho una curiosità.
Allora, lanciati il pezzo, perché la Queen of Disco. E qui, questo tra l'altro è un disco molto importante, collaborazione incredibile.
Sì. E possiamo collegarla anche a un compleanno, tra l'altro.
Bene, bene. Tra l'altro qui c'è uno snodo importante, anche come, diciamo, è stato un po' il disco pioniere come cambio di generazionale anche di musica, Fede, no? Ma
qui c'è un motivo per cui ho scelto questo disco qua, perché c'è una nota tecnica da dire sulla nascita di questo disco, che ti dico alla fine del disco.
Perfetto.
Vai. I Feel Love, Donna Summer.
Oh yeah. Feel Love, la fantastica Donna Summer, ovviamente con l'ausilio tecnico del grandissimo Giorgione Giovanni Giorgio, ma tutti lo chiamano Giorgio Moroder,
che tra l'altro oggi compie gli anni, quindi auguroni,
facciamo auguri, sicuramente ci sta ascoltando,
sì, sicuro l'ho chiamato lì,
il grandissimo Moroder. E ecco, possiamo dire, Fede, che questo disco qui è uno di quelli, diciamo, intramontabili, sempre attuali, cioè che se lo suoni in un club ora, comunque va bene,
sai, questo è il gol in rovesciata in finale dei mondiali. sono quelle cose indimenticabili, ma c'è un motivo secondo me dietro questo, che non secondo me è una cosa che ha detto lui più volte. Moroder era un chitarrista,
sì.
Nato come chitarrista in Trentino Alto Adige, nelle feste del tempo, a un certo punto ha un'intuizione, quella di collegare il sequencer, che era una macchinetta, diciamolo così a livello profano, che faceva delle sequenze di note, di impulsi MIDI da mandare alle batterie per fare i pattern ritmici, come dicevamo prima. Lui intuisce che questa macchinetta potrebbe essere collegata a un sintetizzatore, che invece di fare delle percussioni fa delle note, e nasce quel toco 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 toco, che diventa ciclico, diventa se vuoi noiosissimo in un verso, perché rispetto alla musica che veniva suonata al tempo era una ripetizione di un pattern statico, ma crea questo effetto ipnotico che è la base di quella che poi è la musica elettronica, diciamo, da lì fino a ora, perché
decisamente. Infatti tante volte ne abbiamo parlato di questa cosa qua, è stato un po' quell'intuizione, quel sassolino tirato nello stagno che poi ha creato tutte queste onde.
Chiaramente poi sono intuizioni che vanno condite, perché se lo lasci da solo è carino a 30 secondi, è carino un minuto, in serata dentro il locale è carino anche due minuti, perché si dilata tutto. Ma la voce di Donna Summer sopra ci mette del suo, non è?
Sì, infatti ne parlavamo proprio poco fa. Sì, lui ha partecipato a tantissimi dischi come composizione, però effettivamente poi
dava risalto più alla cantante, ai cantanti.
Fillover di Donna Summer, insomma, no?
Ma questo è quello che poi passa. Secondo me delle cose sono anche alchemiche, nel senso, magari Donna Summer senza Moroder era una delle, in questo modo è diventata la.
Certo. Grandi collaborazioni, tra l'altro importanti. Io ricordo sempre con affetto la collaborazione che ha avuto con Freddie Mercury. Non so se l'ha mai sentito, Love Kills, cantata da Freddie Mercury, appunto con la base composta da Giorgio Moroder, che è una cosa eccezionale, incredibile, e mi sembra che era per la colonna sonora del film Metropolis, se non sbaglio, tra l'altro, quindi un film molto vecchio. E insomma, ha fatto Moroder, è stato veramente un compagno d'avventure per tantissimi artisti, Dennis,
sì. Lo è tuttora, cioè, se guardi la biografia di Moroder è in attività anche con tante cose pop modernissime, dove non penseresti mai che c'è lo Zampino dentro, invece a Los Angeles sta lavorando tuttora forte.
A proposito di Giorgio Moroder, di Donna Summer, che rapporto hai, Fede, con la disco music? Ti piace mettere dischi di disco music? Hai fatto serate, come dire, riguardanti solo questo genere?
Io ci ho fatto anche il Capodanno in piazza qui a Cortona. ne ho fatte tante, no? È una delle cause che ho sposato, senza dubbio. Sì.
Ritorna a una delle basi.
Sì, come ti dicevo prima, ci sono tante cose che mi sono piaciute, e quando ti dico che mi sono piaciute, ci sono entrato dentro proprio fino al collo.
Sì. Allora, noi poco fa avevamo parlato appunto con Federico del festival al quale aveva partecipato attivamente anche come organizazione in montagna, no? Livigno, mi hai detto,
sì,
giusto?
Sì.
La Valtellina.
E nel quale aveva trasportato il suo studio di registrazione, che aveva ospitato tanti artisti, tanti amici. Proprio lì è stato prodotto poi, Fede, comunque questo disco che sentiamo in sottofondo, che è uscito oggi.
È uscito oggi e secondo me è il momento di dare luce a un po' di cose che sono state fatte là. Chiaramente speravamo tutti di far uscire dischi nel momento in cui si potesse ballare di nuovo, e invece ancora no. Però è anche ingiusto tenere al buio tante cose interessanti magari, certo, che sono state fatte. Questo in particolare è stato fatto durante una delle ultime settimane, dove tutto lo staff era lì, dove eravamo tutti un po' più rilassati e tutti un po' più affiatati, perché quando siamo andati là qualcuno si conosceva da tanto tempo, qualcuno si conosceva soltanto di nome, qualcuno non si conosceva. Quindi siamo stati tanto tempo in studio insieme, in una giornata dove non avevamo niente, cioè in un momento libero eravamo tutti insieme e stavamo giocando, facendo una jam session in studio, e io me ne esco fuori con questo giro di basso qua su una Microkorg, che è un sintetizzatore piccolissimo, anche un po' cheap, che però ha, sì, è vero, però che però ha caratterizzato tanti dei miei dischi soprattutto. E c'era Zicky, che tanti ricorderanno nella club scene italiana, più che altro in quella dell'insomnia, in quella toscana della progressive degli anni 90, che di origine è siciliano e se ne esce fuori con questa filastrocca siciliana, a balla la luna, a balla la stidda, a balla Rosita che è picciridda, che io non sono dovuto spiegare poi che la stidda è la stella, ma... E io senza dire niente l'ho registrato. Sì. Poi dopo loro sono andati via, la sera sono tornato in albergo, sono rimasto in studio, sono tornato giù dall'albergo con questo demo di questo disco, che era una cosa per farci una risata tutti insieme all'aperitivo prima di scena. Poi invece, sai, il giorno dopo sono riandato in studio, ho acceso e ho detto sentiamo quella roba di ieri sera, e poi risentita in studio nelle casse giuste eccetera, ho detto sai che... E ne ho fatte due versioni da mettere fuori, una con la voce, una senza, perché magari più fruibile nel club, però mi piaceva dare vita a tante cose che sono successe lì. Ho fatto ripartire la mia etichetta, che era firmata un po' per causa Covid, come tutto, certo, quanto, e mi sembrava giusto farla ripartire con qualcosa di umano più che con qualcosa di commerciale. Quindi
bene, quindi noi ci stiamo ascoltando. Ora magari il nostro regista ce lo mette per un minutino, ce l'ascoltiamo. E questo si chiama La Luna,
Giusto
Fede, e lo potete trovare in tutte le piattaforme, comunque sia
digitali.
Proprio ora che pompava, noi stavamo ballando in questo studio, fantastico. Quindi La Luna, un grandissimo disco di Federico Grazzini, che è uscito proprio oggi, quindi lo diamo in esclusiva, Danny?
La radio ha questa esclusiva, siamo felici.
siamo molto felici, benissimo. Allora, noi proseguiamo però col nostro cammino musicale, perché sempre sono tutti i dischi che ha portato Federico, e sono molto curioso di chiedergli perché, ma glielo chiediamo dopo che abbiamo ascoltato, perché ha scelto questo, che va un po' fuori dal seminato.
In realtà forse no.
E forse no. Allora, ci ascoltiamo adesso i Talking Heads, quindi un gruppo leggendario, Psycho Killer.
I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire.
Psycho Killer, i fantastici Talkie Nerds. Qui eravamo esattamente nel 1977, Danny.
Nello spazio.
Nello spazio.
Anche poi.
Allora, Fede, questa scelta perché? Perché mi ha incuriosito un po',
Te l'ho detto che sono poliedrico, mi piace tutto. E questo è la dimostrazione come, di come si possa fare musica rompendo tutti i canoni. Senza equalizzare nessun suono, senza cantare intonati, senza suonare a tempo, senza un po' quello che ti dicevo prima con George Benson, col funk, loro l'hanno fatto con questa fusione moderna che, se poi pensi quando l'hanno fatta, sembra un disco di...
Sì.
Tutta la DFA, la musica anche elettro rock francese che ha pescato da qui, ma l'ha fatto 30 anni dopo.
Sì, sì.
È attualissimo. Questo non sia una Lifetime di Talking Heads, ma tutta la discografia. Ma questi due sono un po' i miei pallini di David Bowie.
Sì, decisamente sono anche loro pionieri, Danny, no? Dello stile, di alcuni stili musicali che poi sono stati ripresi veramente 20-30 anni dopo, come diceva Federico. Insomma.
È il pensiero laterale, nel senso, fare la stessa cosa in una maniera completamente diversa. Se ci pensi, il risultato è sempre quello di muovere le anche nella pista, ma
sì.
farlo in una maniera diametralmente opposta, non diversa, o proprio opposta.
Sì. Oggi, e poi abbiamo proprio parlato dei cosiddetti pionieri nei vari stili, nelle varie metodologie, insomma, tutto il discorso torna il tema della puntata di oggi anche.
Decisamente. Quindi, Fede, come ti vedi tra, nella tua professione, tra 10 anni? Sono stato corto.
Io spero di vedermi in consulta a 2 mesi adesso, perché sono 14 mesi che non si tocca boccia. Ma non tanto per me, quanto per il pianeta. Noi siamo stati i primi a fermarsi, da una parte giustamente, perché poi bisogna anche prendere coscienza delle cose che si possono fare e di quelle che no. Saremo gli ultimi a ripartire, motivo per il quale quando ripartiremo noi vorrà dire che saremo fuori da questo incubo.
Dovete farvi trovare anche pronti, quindi anche te so che, insomma, sei al lavoro su tante cose, su tanti progetti.
Devi rimanere vivo, devi lavorare e soprattutto devi farti trovare pronto nel momento in cui si potrà ripartire. Non sono cose le nostre organizzate in 2 minuti, perché sono fortunatamente cose anche di dimensioni importanti, quindi c'è bisogno di spostare gente, soprattutto su Ibiza, dove vivo la metà della mia vita. Non puoi pensare di aprire in una settimana, perché se non c'è un piano di voli, un piano di albergatori pronti per accogliere un numero importante di persone, rischi di aprire un evento senza avere ciccia.
Perché tra l'altro a Ibiza ci hai vissuto praticamente da
14 anni.
Quindi facevi il resident... Non abbiamo parlato di quello che facevi Ibiza, perché Ibiza era, io ti ho seguito un po' anche quando eri là, appunto, là la situazione era molto interessante.
La sala sei in
lo Zoo Project,
quella che, sì, Zoo Project è stata quella più duratura, quella più continuativa, quella che, ovvero, che ho iniziato a fare, che ho sempre fatto. Poi dopo io sono andato a Ibiza per fare Space, che è stato il locale dei locali.
Space eccezionale.
Tra l'altro, dopo 27 anni di storia chiusa, qualche anno fa, la festa di chiusura è stata commovente. Sì, commovente. Hanno avuto un'idea geniale, hanno chiamato tutti i DJ che hanno avuto una residenza nei 27 anni di storia dello Space, anche gente che ha smesso da tanti anni.
Fantastico.
Sì.
Perché ognuno ha lasciato qualcosa, no? Lì, quindi.
Tutto, un pezzo di cuore, sì. Sicuramente, anche un pezzo di fegato forse. ritrovi praticamente una serata che è durata 26-27 ore, da più di 24 ore, con DJ set da mezz'ora, perché ti immagini quanti erano, considera che Space ha 5 sale più il parcheggio fuori, quindi c'erano, la locandina ce l'ho attaccata in casa a Ibiza, e sono tipo, non lo so, 150 DJ.
Incredibile. C'è un palco fuori nel parcheggio?
Apertura e chiusura montano un palco fuori nel parcheggio, da un'area da 10.000 persone circa. 10.000 persone circa.
Invece lo Zoo Project com'è nato?
Lo Zoo Project è nato da una banda di kamikaze che siamo noi, che... Allora, noi ci siamo dal secondo anno, perché in primis sono due ragazzi, un giamaicano e una cecoslovacca. ti dico cecoslovacca perché ancora era Cecoslovacchia, trasferiti a Manchester, una coppia che amanti dei club, Pierre prima Manchester poi Ibiza, trovano questo parco zoologico, un giardino, una collina con ancora la vasca delle foche anche, sì, veniva usato come area per il paintball, la guerra simulata, e decidono di fare questa festa, fanno 3-4 eventi, vedono che funziona e hanno l'intuizione di chiamare un resident per ogni nazione d'Europa, e quindi ci siamo trovati in 12 ragazzi, sai le barzellette, l'italiano, il francese, il tedesco, eravamo così. In Italia tocca a me, perché era l'anno che arrivavo allo Space con un disco fortunato che poi mi ha portato là, e ci siamo ritrovati a fare tutto, perché la promozione la facevamo noi, eravamo veramente gli artigiani in un mondo di... è come, sai, il Leicester che vince la
Premier League.
Sì, sì.
Esatto, cioè, siamo arrivati lì da Cenerentola, in un mondo di strutture super organizzate, dove noi la forza lavoro eravamo noi, quindi il lunedì a casa mia c'erano tutti i biglietti sparsi per terra per capire quanta gente era venuta, che tutti quelli rifacevano i conti, il venerdì sera facevamo la promozione perché la festa originariamente era di sabato, ci mettevamo dentro questi costumi da animali di lana la maggior parte delle volte, per cui ti immagini
a luglio,
agosto al porto di Ibiza la sera, cioè, uscivi lo scimpanzé toccava fare cazzotti per chi non lo prendeva sì, la rana era quello più ambito perché la bocca larga faceva un po' da ventilatore poi dopo siamo cresciuti per fortuna e c'è stato qualche performer che ha preso il posto nostro dentro gli animali, però la festa ancora è in piedi.
Che
tra l'altro siamo a 15 anni quest'anno, sì.
Io lo seguivo, a parte era bella la situazione, si vedeva insomma sugli streaming, poi la gente si divertiva.
Nell'arena del circo delle foche, quindi sei il presentatore, l'allenatore delle foche, e la gente sta nella tribuna, nella curva dello stadio. Ti immagini una festa prevalentemente inglese, quando fai una pista a forma di curva dello stadio, l'energia che c'è lì dentro.
Eh sì, decisamente, grandissimo. Sì. Bene, noi siamo arrivati un po' purtroppo siamo ai saluti, con Federico, quando ci siamo parlati al telefono, lui me l'aveva accennato, mi ha detto si potrebbe parlare per ore.
Sì.
Magari torna anche un'altra volta.
Volentieri.
Lo devo invitare nuovamente più avanti, perché non diciamo niente, però dovrò invitarlo, perché poi bisogna parlare di una cosa molto importante che ci vede coinvolti insieme. E facciamo prima il giro di saluti, poi lanciamo l'ultimo pezzo e chiederò a Fede perché ha scelto proprio lui, ovviamente un altro grandissimo della nostra scaletta stasera. Allora, partiamo con i saluti finali. Danny, a te l'onore.
Allora, io saluto tutti i radioascoltatori e insomma ringrazio per la bellissima puntata.
Bene, io saluto ovviamente il nostro regista, il grandioso Tommaso Rocco, per le amiche Sadini, e ringrazio ovviamente Don Ottorino Cosimi e la Carla Rossi che ci hanno dato la possibilità, come ogni lunedì, del nostro programma Boogie Nights, che ormai da tanti anni va in onda, e ovviamente ringrazio Federico che è stato con noi, grandissimo Federico.
Grazie a voi, ragazzi.
Allora, Federico, noi ci ascoltiamo l'ultimo disco che hai portato, che è il mitico MJ Michael Jackson del 79, Off the Wall. Come mai proprio Michael Jackson? Anche lui t'ha un po' graffiato, diciamo la verità.
Beh, senti, a me il pop piace. Ti ho detto che non mi piace la musica del momento, ma a me il pop piace. Il pop di qualità è sempre piaciuto. È una cosa che è un po' il guilty pleasure. Ognuno c'ha il suo. Sai quelle cose che non dovresti dire, ma dici. E se deve essere pop di qualità, the king of pop. Poi il periodo di Michael Jackson insieme a Quincy Jones è...
eccellenza pura.
Lui è un alieno. Era un alieno. Sì. Uno di quelli che canta, balla, scrive, fa in una maniera eccellente, nato compiuto, perché se guardi Jackson 5 sono rimasto nel dubbio tra questa e I Want You Back okay. Però a un certo punto, visto che la puntata era tutta in 4/4, sì, questo è incredibile perché è di una semplicità ritmica incredibile, cioè sì. Questa batteria in two step dall'inizio alla fine, se vuoi, che è...
No, qui siamo a in un livello, hai detto bene, è un alieno, siamo proprio in un'altra dimensione.
La costruzione di questo disco qua è la perfezione, sai, è il 10 decimi,
sì.
La la prova quella memorabile, cioè il disco perfetto, cioè il disco perfetto da mettere in una pista. Parte bene, sviluppa bene, finisce in crescendo. Potrebbe durare 4 ore questo disco, non te ne accorgeresti.
È vero, è vero. Benissimo, amici, allora noi vi lasciamo con MJ, ci sentiamo quando ci sentiamo, Danny? Lunedì prossimo.
Sì, dai, ogni maledetto lunedì.
Ogni maledetto lunedì. Allora, Boogie Nights, next Monday, ringraziamo Federico che è stato con noi. Ciao.
Ciao, ragazzi.
Just enjoy yourself.